البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو.
قالوا ما قانون دولي قانون.
Buongiorno Palestina. 94esima trasmissione su Radio Wombat. Dedichiamo gran parte di questa trasmissione di oggi al seminario sulla Palestina indetto dalla Regione Toscana e svoltosi venerdì 18 scorso dal titolo Progettare il futuro, proposte e iniziative per la ricerca di una pace possibile in Palestina. L'evento, inizialmente previsto in presenza, come abbiamo già detto nella trasmissione precedente, si è dovuto svolgere online per motivi di prevenzione del Covid-19. Comunque la partecipazione è stata notevole, di rilievo, con oltre 80 persone all'ascolto. Poco, come era prevedibile, risulta essere stato conseguito sulla via della pace, cosa che era nel titolo dell'iniziativa. Il seminario di venerdì scorso è servito soprattutto a definire un quadro della situazione attuale sulla Palestina, uno stato dell'arte molto ampio. Gli interventi hanno spaziato dal quadro geopolitico attuale alle iniziative a livello europeo e nazionale, fino alla partecipazione e all'impegno sul territorio. Dalle parole dell'ambasciatrice palestinese che ha aperto il seminario, ma non solo dalle sue, sono emersi in modo inequivocabile molti aspetti della gravità della situazione. In primo luogo, l'oppressione militare delle forze di occupazione israeliane e quella dei coloni, dai toni sempre più aggressivi contro la popolazione palestinese, e l'aggravarsi della discriminazione che ha assunto i contorni noti dell'apartheid. Ma sono emersi anche in modo molto chiaro, dalle parole stesse di funzionari responsabili, l'irrilevanza e l'incapacità delle posizioni del governo italiano. Quelle congelate dei diplomatici a livello europeo, stante lo stato di paralisi della UE, e il ruolo significativo, ancorché limitato, dell'azione della Regione Toscana, dalla quale tuttavia permangono attività sul territorio degne di nota e portate avanti dalla cooperazione. Ricordiamo infatti il COSPE, l'Associazione Medina, Oxfam Italia, l'ARCI, l'Arci Toscana, l'ANCI e quella del diritto alla salute dell'ASL Toscana Centro. Il seminario è durato oltre 4 ore, quindi in questa trasmissione manderemo in onda solo alcuni passaggi che abbiamo ritenuto tra i più significativi. Per chi volesse riascoltare tutto il webinar, sul blog troverà comunque il link alla registrazione. Ovviamente non sono mancati i commenti all'evento e di questi a seguire ve ne faremo ascoltare alcuni che soprattutto provengono da esponenti di Firenze per la Palestina, esponenti che hanno voluto esprimere il loro parere. Tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Angela e un breve stacco musicale.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Oggi la nostra rassegna stampa inizia con l'articolo Gerusalemme 2021, l'ebraicizzazione accende il confronto, presentato a Roma il report che denuncia pulizia etnica, apartheid e diritti negati, pubblicato su Infopal. Pochi giorni fa, due rappresentanti dell'organizzazione internazionale Europeans for Al-Quds sono stati ospiti del Parlamento italiano, dove hanno presentato un rapporto dettagliatissimo sulle violazioni dei diritti umani da parte di Israele nei confronti dei palestinesi e più precisamente sulla situazione a Gerusalemme. I politici promotori dell'incontro, Cabras, Piras e Fratoianni, hanno sottolineato come le istituzioni italiane abbiano negli ultimi anni abbandonato i rapporti con la popolazione palestinese, che in passato era tenuta molto più in considerazione, giungendo ad una posizione equidistante tra le parti in causa e finendo per schierarsi dalla parte di Israele, cioè dell'oppressore. L'avvocata Arikale, tra i relatori, ha evidenziato come la democrazia israeliana sia ebraica, cioè basata su una ideologia religiosa, non politica, e che non si può negare tale caratteristica, poiché Israele lo ribadisce costantemente e che risulta in definitiva l'unico elemento che tiene insieme gli ebrei provenienti da tutto il mondo. Mohammed Hanun, uno dei rappresentanti di Europeans for Al-Quds, ha concluso dichiarando che il riconoscimento di Israele come Stato ebraico e di Gerusalemme come sua capitale nel 2017 da parte di Trump ha favorito e legittimato le violenze dei coloni e delle forze di polizia a Gerusalemme, così come gli sfollamenti forzati della popolazione palestinese e come sta avvenendo nel quartiere di Sheikh Jarrah. Hanun ha terminato invitando i politici ad inviare delegazioni parlamentari a Gerusalemme e boicottando Israele in tutti gli ambiti possibili. Nell'articolo "Ucciso 17enne a Jenin, violenze dei coloni a Sheikh Jarrah", pubblicato da Nena News e rilanciato da Amicizia Italo-Palestinese, si dà notizia dell'ennesimo omicidio commesso dall'esercito israeliano il 13 febbraio nei confronti di un giovane palestinese a Jenin che si opponeva alla demolizione della casa di un suo concittadino. Contemporaneamente, negli stessi giorni, in questi giorni, a Sheikh Jarrah, quartiere palestinese di Gerusalemme Est, si sono verificati nuovi scontri tra coloni ebrei e palestinesi che stanno resistendo al tentativo di sgombero. I coloni hanno ovviamente l'appoggio della destra oltranzista capeggiata da Itamar Ben-Gvir, che pochi giorni fa si è presentato a Sheikh Jarrah per aprire un suo ufficio nel quartiere e affermare il suo appoggio ai residenti ebrei. La tenda ufficio è stata provocatoriamente posta davanti alla casa della famiglia Salem, una delle 28 famiglie palestinesi che rischiano lo sgombero a favore dei coloni ebrei che ne reclamano la proprietà della terra. Nell'articolo "Dai cittadini europei alla Unione Europea, basta affari con le colonie ovunque si trovino", pubblicato dal Manifesto, Chiara Cruciati ci dà notizia dell'iniziativa per la raccolta di firme promossa da ICE, Iniziativa dei Cittadini Europei, una rete che raggruppa più di 100 ONG, movimenti e sindacati per chiedere all'Unione Europea coerenza politica attraverso il rispetto dei diritti fondamentali. Cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che questo coordinamento si pone come obiettivo quello di raccogliere 1 milione di firme entro un anno affinché la Commissione europea discuta del blocco delle importazioni e dello scambio di merci con gli insediamenti illegali sia nei territori palestinesi sia in quelli marocchini nel Sahara occidentale, in modo da fornire una legislazione valida in tutti i casi di occupazione sulla base del diritto internazionale che considera la colonizzazione di un territorio un crimine di guerra. Attraverso il link di questo articolo, che trovate sul nostro blog insieme a quelli degli altri articoli citati, potete trovare un ulteriore link, stopsettlements.org, che vi consente di firmare questa importante petizione. Concludiamo la rassegna stampa con l'articolo pubblicato da Infopal in cui si dà notizia della classificazione da parte del governo australiano di Hamas, compresa la sua ala politica, tra le organizzazioni terroristiche. Il ministro degli esteri Karen Andrews ha definito le opinioni di Hamas profondamente inquietanti. Con questa dichiarazione l'Australia si unisce a Regno Unito, Stati Uniti e Israele nell'estendere tale classificazione anche al ramo politico del gruppo. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
The merchant ships, minutes after they took I from the bottomless pit. But my aim was made strong by the aid of the Almighty. We forward in this generation triumphant.
Entriamo ora nel vivo degli interventi del convegno, a cominciare dalla sessione numero 1 che riguardava appunto il quadro geopolitico attuale e la sua narrazione. Noi vi proponiamo l'intervento di Umberto De Giovannangeli, giornalista, esperto di Medio Oriente e Islam. La sua relazione aveva il titolo I nodi del conflitto tra Palestina e Israele. Allora, ve ne diamo uno stralcio.
Che il vero nodo di questa storia è quello delle verità nascoste. O per meglio dire, in modo ancora più chiaro, delle verità indicibili. Indicibili perché se svelate, ecco subito scattare l'infame accusa di antisemitismo. E allora, in questi giorni mi è capitato di rileggere un libro straordinario che io consiglio a tutti, di uno dei più grandi inviati di guerra, purtroppo recentemente scomparso, in Medio Oriente, Robert Fisk. Il suo libro si intitola Il martirio di una nazione e che racconta la storia del Libano e delle invasioni, delle guerre che questo piccolo Stato e questo eroico popolo ha dovuto subire, tra cui le invasioni israeliane, la famosa e tragica operazione Pace in Galilea che portò alla tragedia che questo libro Fisk descrive in modo straordinario, efficace, commovente, del massacro di Sabra e Shatila. Ecco, in quel contesto Fisk, allora il primo ministro di Israele era Menachem Begin e il ministro della difesa si chiamava Ariel Sharon. Ebbene, io mi permetto di leggervi un passo di questo lungo, bellissimo libro di Fisk. Sembrava che per Begin l'olocausto giustificasse anche l'ingiustificabile. Secondo il professor Nadav Safran di Harvard, Begin era affetto dal complesso dell'olocausto. Continua a vivere, pensa di avere il monopolio sulle sue cause, sulle sue conseguenze, sul suo significato. L'implicazione di queste, se questa è l'uscita un passo di un discorso di Begin, se questa la reazione francese all'invasione tedesca della Renania fosse avvenuto, la seconda guerra mondiale sarebbe stata evitata, più di 30 milioni di persone sarebbero rimaste vive, decine di milioni di altre non sarebbero state ferite e non ci sarebbe stata la tragedia di Hiroshima. Oggi l'umanità sarebbe diversa. I 6 milioni di ebrei che allora furono massacrati oggi sarebbero più di 12 milioni e tutta la Eretz Israel, la sacra terra di Israele, sarebbe nelle nostre mani. Riflette Fisk. Le implicazioni di questa affermazione erano enormi. Begin era giunto alla conclusione che il massacro di 6 milioni di ebrei da parte dei nazisti aveva impedito la realizzazione del sogno di una Eretz Israel. Se Hitler non li avesse assassinati, gli ebrei d'Europa avrebbero contribuito a fondare lo Stato di Israele e sarebbero stati più numerosi della popolazione indigena araba. Begin non permise alla dubbia correttezza storica di questa affermazione di invalidare la sua tesi. Hitler aveva impedito la realizzazione del sogno ebraico e adesso anche Arafat voleva impedirla. Hitler e Arafat avevano una causa in comune. Ora si capisce perché nella lettera Reagan Begin paragonasse la sua avanzata su Beirut a una marcia su Berlino. Arafat era come Hitler. Ecco, io vi ho voluto leggere questo passaggio per dire come questo conflitto, il nodo vero di questo conflitto, sta nella memoria, nella coscienza di sé, nel riconoscere o meno o negare le ragioni, non solo le ragioni, ma l'identità stessa dell'altro da sé. E questo che cosa mi porta a concludere? Sulla base di un'esperienza che io ho maturato da giornalista, insomma molto spesso sul campo, in questi lunghi 30 anni. Ecco, la convinzione che mi sono fatto è che Israele non abbia mai negoziato con una controparte palestinese di cui riconosceva non soltanto l'esistenza e la leadership, ma la rappresentanza di un qualcosa che si chiama popolo, non una moltitudine di persone con cui tu sei costretto a fare i conti perché fisicamente stanno là e non possono essere deportati in massa in un altro paese, magari la Giordania e chissà altro. Io ho maturato la convinzione che in questi anni, in questi decenni, Israele abbia tentato di negoziare tra le sue due anime, tra quella che metteva l'accento su Medinat Israel, e cioè sullo Stato di Israele, e quella quindi che puntava alla secolarizzazione di Israele, quella che puntava a una separazione netta tra le istituzioni e la religione, quella che, ponendosi il problema dello Stato, si poneva il problema dei confini, che, come mi disse una volta Abraham Beth Yoshua, non è semplicemente una questione di metri, non è questione semplicemente geografica, ma è soprattutto una questione culturale, e cioè fare i conti con i confini significa fare i conti con il senso del limite e quindi sul ridefinire anche la propria identità come Stato, come popolo. E l'altra anima di Israele, quella che purtroppo ha avuto la meglio, è quella che, come appunto scriveva Fisk, punta invece l'accento su Eretz, non Medinat Israel, e cioè sulla terra, sulla sacralità di essa, su un diritto che si fonda non su risoluzioni delle Nazioni Unite e neanche su conflitti, su guerre, ma bensì su qualcosa di superiore, addirittura sulla Torah, sul Vecchio Testamento. E sulla base, e purtroppo in questo conflitto, la seconda oggi ha avuto la meglio. Per questa Israele, l'Israele etnocratica, l'Israele che pone l'accento assoluto sulla terra e non sui confini di uno Stato, chiunque metta in discussione questo è un traditore e quindi come tale va eliminato. E traditore per questa parte di Israele era anche un personaggio come Yitzhak Rabin, il generale che aveva combattuto per tutta una vita gli arabi e anche i palestinesi, che poi aveva però concluso scommettendo sulla pace e su un'idea di sicurezza che partiva sul riconoscimento dell'altro da sé, la storica stretta di mano con Arafat quel settembre del 93 nel prato della Casa Bianca. E per questo atto simbolico, e quella è una terra che chi lo conosce sa quanto sia importante la simbologia, lui è stato accusato di tradimento, è stato effigiato con la divisa da nazista o con la kefiah dalla destra, che ne aveva, come dire, che ha armato poi ideologicamente la mano al suo assassino, Yigal Amir. E quindi ecco la verità scomoda, quello con cui occorre fare i conti. Oggi continuare a ragionare sulla soluzione a due stati non è semplicemente una perdita di tempo, è qualcosa che va contro, diciamo così, la realtà di fatto che si è maturata in questi anni. Ma se uno Stato è tale perché ha una compattezza territoriale, perché ha un controllo sui propri confini internazionalmente riconosciuto, se ha un controllo sulle sue risorse idriche, se ha il diritto di vedere come sua capitale Gerusalemme Est, che una risoluzione dell'ONU considera e integra tra i territori palestinesi occupati. Se uno Stato è tutto ciò, e noi guardiamo una cartina geografica della Cisgiordania, la domanda che noi ci dobbiamo porre è: ma dove sarebbe costituito questo Stato? Ma qualcuno che ha una memoria non labile in questo smemorato paese sa che quando Ariel Sharon, allora primo ministro di Israele, decise il ritiro da Gaza e lo smantellamento di quegli insediamenti, e sembrò che Israele allora, io c'ero a raccontare per l'Unità quella vicenda, sembrava sull'orlo di una guerra civile perché si dovevano smantellare 11, dicasi 11 insediamenti per 8.000 coloni. Ma voi pensate seriamente, qualcuno pensi seriamente che Israele oggi, anche sulla base di quelle risoluzioni non applicate, smantellerebbe oltre 350 insediamenti, bara colonie, bara città, in cui vivono oltre 450.000 cittadini, coloni israeliani, a cui si aggiungono i 150.000 che vivono nella parte est di quella che era la Gerusalemme araba palestinese? Beh, questo non è è una speranza, questa non è un'illusione, questo è voler mentire a se stessi e non raccontare appunto la verità, che oggi questa soluzione è semplicemente impraticabile. E allora mi avvio alla conclusione. Se c'è una scommessa da fare, è un'altra, e che è quella di uno Stato binazionale, uno Stato cioè in cui non c'è una distinzione sulla base della propria appartenenza etnica, religiosa, in cui davvero, come fu nel Sudafrica di Mandela, uno vale uno, con tutto poi i contrappesi che lo stesso Mandela dette alla minoranza bianca, gli afrikaner, per quanto riguarda poi il mantenimento dei loro diritti. Questa è la grande sfida che noi dovremmo porci oggi, porre alla diaspora ebraica in Italia e in Europa, e porre allo stesso Stato di Israele. So bene che questa è una sfida difficile, ma quella che noi dovremmo compiere, perché dobbiamo sfatare anche alcuni miti. Ad esempio quello che vorrebbe Israele come unica democrazia nel Medio Oriente. Beh, noi dobbiamo avere il coraggio e l'onestà intellettuale che dire democrazia, un paese in cui addirittura nel 2018, una democrazia totale compiuta nel 2018, è stata approvata a maggioranza dalla Knesset, dal Parlamento israeliano, La famosa legge che istituisce e sancisce e istituzionalizza Israele come Stato della nazione ebraica, il che vuol dire istituzionalizzare, come dire, il discrimine per una minoranza araba israeliana, cioè palestinesi con passaporto israeliano, che oggi è il 22,3% della popolazione israeliana, più di 1.300.000 persone. Ecco, allora la sfida che noi dobbiamo lanciare è proprio questa: mettere in discussione alcune verità che sono state accettate come tali, ma che la realtà storica ha messo fortemente in discussione, e dire a Israele: bene, tu vuoi sentirti occidentale? Tu vuoi sentirti parte davvero dell'Europa? Bene, e allora la sfida è quello di uno Stato dove tutti abbiano gli stessi diritti e in cui anche i palestinesi possono contare, votare e decidere del proprio futuro. Altre strade io francamente non ne vedo, e credo che continuare a ragionare sulla soluzione a due Stati sia proseguire non su una battaglia praticabile, ma su qualcosa che può acquietare le nostre coscienze, ma che non ha nessuna possibilità di sviluppo. E per questo, ricollegandomi anche al discorso che faceva sui ragazzi l'assessora, ecco, io voglio dire che se c'è un investimento da fare è un investimento sulla cultura, sul dialogo dal basso, che riconosca innanzitutto l'identità dell'altro. Vedete, la cosa più importante oggi, se uno volesse fare un passo in avanti nel dialogo tra le due società, non è quello di stabilire chissà quale rapporto tra diplomatici, ma ad esempio quello di lavorare alla scrittura di un libro di storia condiviso da israeliani e palestinesi, per cui quella che per gli israeliani era la festa della nascita dello Stato e che per i palestinesi è stata l'Akba, cioè la tragedia, beh, condividere una storia in un punto di compromesso, questo sì sarebbe un passo in avanti nella costruzione di una speranza che oggi la realtà politica diplomatica ha azzerato.
عيك يا شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال عي فيك البسالي والكفاح والعين سهراني بعيون الجنود اطفالنا رش الرمال يا بلادي العود قريبي والانتفاضة شعالي
من مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار
يا شعبي ضلك ساير من جبل النار من غز الشعل الحمراء من غار الغار يا شعبي ضلك
Le posizioni e le iniziative in corso a livello nazionale ed europeo. In quale contesto ci muoviamo? È il titolo della seconda parte della sessione numero 2 del convegno. Di questa sessione vi facciamo ascoltare le parole dell'onorevole Erasmo Palazzotto, deputato di Liberi e Uguali, il cui intervento aveva il titolo L'impegno del gruppo interparlamentare per la pace in Medio Oriente. Ascoltiamo Erasmo Palazzotto.
Ecco, questo è l'altro tema, cioè Israele è uno Stato che agisce quotidianamente in violazione del diritto internazionale e non vi è alcun organismo, non vi è da parte soprattutto degli stati europei nessuna presa di posizione rispetto a queste continue violazioni, nessuna denuncia e nessuna azione che in qualche modo serva a sanzionare o riconoscere che queste violazioni appunto producono un danno irreparabile ai diritti fondamentali dei cittadini palestinesi. Ci sono partenariati che sostanzialmente si fondano sull'approvvigionamento economico dei prodotti delle colonie, dei territori occupati. Basterebbe questo intanto a dare un segnale, cioè dire noi non possiamo includere negli accordi commerciali tutto quello che viene prodotto in territori occupati. C'è l'assenza di una presa di posizione da parte europea e anche italiana nei confronti del governo di Israele nei consessi internazionali rispetto a quello che accade. È come se ci fosse un'enorme rimozione, è come se la questione israelo-palestinese si fosse storicizzata, non fosse risolvibile, quindi è qualcosa di cui la comunità internazionale non si deve più occupare ed è una questione che riguarda esclusivamente la gestione degli israeliani, che hanno su questo un'impunità rispetto a qualsiasi azione essi compiano. Io credo che questo sia insostenibile. Credo che il fatto che si sia aggiunto a tutto questo una campagna mediatica, politica, che sostanzialmente tende a silenziare qualunque voce di dissenso, qualunque critica venga mossa nei confronti delle politiche di uno Stato che non hanno niente a che vedere con l'antisemitismo, con la questione ebraica, ma hanno a che vedere semplicemente con le scelte politiche, militari, economiche di un governo che ha un indirizzo politico ben preciso e che viola costantemente il diritto internazionale e si è reso responsabile di quelli che sono qualificabili come crimini contro l'umanità. Sono cose che sono all'ordine del giorno di un accertamento da parte della Corte Penale Internazionale, Corte Penale Internazionale che viene quotidianamente aggredita, delegittimata, accusata da parte dello Stato di Israele, nel silenzio della comunità internazionale che pure dovrebbe difendere le proprie istituzioni giudiziarie. E invece tutto questo non avviene e quello che noi come intergruppo parlamentare stiamo provando a fare è quello di portare all'attenzione di questo Parlamento e del nostro governo quello che accade. Da ultimo lo abbiamo fatto con le audizioni che abbiamo chiesto come intergruppo, che si sono svolte nell'ambito del Comitato Diritti Umani presieduto da Laura Boldrini, che è portavoce di questo intergruppo, delle ONG che sono state messe al bando dal governo di Israele, ONG che hanno contribuito in maniera sostanziale a denunciare i fatti che sono oggetto delle indagini per le violazioni da parte di Israele e che proprio per questo vanno silenziate, sono state accusate di terrorismo da parte di Israele, perché in questo momento è terrorismo per Israele anche l'esercizio del dissenso e la denuncia delle violazioni dei diritti umani e sono state accusate anche, cioè sono organizzazioni che non si sono mai tirate indietro neanche nel denunciare le violazioni dei diritti umani, violazioni perpetrate anche da parte palestinese, quando le autorità palestinesi hanno agito in deroga appunto al diritto internazionale. Per quell'audizione il Parlamento ha subito un'aggressione da parte dell'ambasciatore di Israele, che si è permesso di sindacare quali sono le attività del Parlamento italiano e la legittimità del Parlamento italiano di poter audire la voce di queste organizzazioni che chiedevano appunto la revoca di una messa al bando rivendicando la propria legittimità e la propria distanza da qualsiasi azione che possa essere anche lontanamente inclusa tra le organizzazioni terroristiche. Ecco, noi di questo stiamo parlando, della difficoltà di confrontarsi e di anche una incapacità complessiva della politica di poter affrontare questo dibattito con serietà, con rigore e fuori da ogni furore ideologico. Io penso che oggi invece il compito delle istituzioni sia quello di riportare un principio di realtà. Il contributo migliore che noi possiamo dare è raccontare che cosa sta accadendo e chiedere che la comunità internazionale si assuma la responsabilità di bloccare tutto questo, perché negli ultimi 20 anni abbiamo visto, diciamo, un deteriorarsi delle condizioni di vita del popolo palestinese e dell'inasprirsi delle condizioni del regime di apartheid che esso subisce, e al contempo io ho visto anche una involuzione della società israeliana che è corrisposta a questo aumento della violenza nei confronti dei palestinesi, perché che ci piaccia o no, l'unica soluzione che può garantire libertà, democrazia e rispetto dei diritti per tutti i popoli che vivono in quell'area è la pace, ed è un accordo politico che preveda la coesistenza pacifica dei due popoli in due stati.
بس أخت الصباح أحد منيك نصل عنا من شين بيت مكرن
Siamo ora alla sessione 3, l'impegno del territorio toscano, come integrare, promuovere e valorizzare le iniziative della Toscana. Per la sessione 3 abbiamo scelto di farvi ascoltare le parole di Stefano Fusi dell'ASL Toscana Centro. Il suo intervento aveva il titolo Azioni integrate a sostegno del diritto alla salute in Palestina. Stefano Fusi dell'ASL Toscana Centro, nel fare un quadro generale della situazione, evidenzia le grosse carenze sanitarie in Cisgiordania, a Gaza e nei campi profughi, descrivendo poi i progetti che l'ASL Toscana Centro porta avanti in quell'area. Ascoltiamolo.
Ma qual è la situazione sanitaria in Palestina? Sicuramente molto difficile e precaria, in gran parte derivata soprattutto dall'irrisolto conflitto che dura appunto da parecchi decenni. Nella striscia di Gaza il sistema sanitario soffre di tantissime carenze strutturali, di presidi, di attrezzature e dispositivi sanitari. Questo a causa anche delle pesanti restrizioni imposte da Israele alla fornitura appunto di attrezzature sanitarie, farmaci e strumentazioni specialistiche. E quindi emerge in maniera drammatica un'estrema carenza di personale sanitario, di medici di famiglia e in settori quali la chirurgia pediatrica, l'oncologia, la neurologia, la psichiatria. La carenza estrema di strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali. La carenza di farmaci, di presidi, dispositivi, attrezzature sanitarie. Questo va visto anche in un contesto che a causa dell'occupazione militare l'intero mercato farmaceutico è vincolato da accordi economici con Israele, che esercita un controllo diretto spesso anche secondo i propri interessi, bloccando farmaci meno costosi e quindi limitando fortemente l'importazione in Palestina anche di macchinari, di materiali e anche per la ristruzione dei distretti. Ci sono attualmente due promossi dall'Atla Toscana Centro e cofinanziati dalla Regione Toscana che hanno alcun obiettivo. L'ho detto anche prima, fornire cura e cercare di garantire diritti alle donne, in particolare ai bambini, nella striscia di casa in Cisgiordania e per una piccola parte una categoria in Israele, lo dirò dopo. Promuovere azione e formazione professionale sanitario palestinese, collaborare appunto proprio tra operatori sanitari, tra israeliani e palestinesi e anche molto importante promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione sulla situazione in Palestina e sulla negazione del diritto alla salute in Palestina. L'area di realizzazione in Cisgiordania sono distretti di Ramallah, Nablus, Qalqilia, Jenin e Tulkarem, la striscia di Gaza e per quanto riguarda Israele, Tel Aviv e il quartiere di Jaffa. I soggetti coinvolti sono molti, italiani, medici per i diritti umani, COSPE, Palestine Children Relief Fund, i comuni di Sesto Fiorentino e San Casciano, le aziende sanitarie toscane da Careggia, Maira, Pisa, Toscana Nord-Ovest e Sud-Est, la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, Centro Rischio Clinico Toscano, la Fondazione Arfa di Pisa. I partner palestinesi e israeliani sono il Palestine Children Relief Fund palestinese, Physician for Human Rights in Israele, poi c'è una stretta collaborazione con il Ministero della Salute palestinese e con le autorità istituzionali locali e anche una collaborazione stretta con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il primo progetto ha il titolo Assistenza e formazione per la salute delle donne e dei bambini palestinesi rifugiati in Cisgiordania e in Israele, è iniziato nel 2008. Siamo in fase di conclusione, qualche ritardo è dovuto alla pandemia che ha rallentato ovviamente questa attività. I punti salienti sono le cliniche mobili, che sono delle cliniche che si muovono sul territorio, su quei distretti che vi dicevo, che si muovono portandone nei territori quei servizi che sono carenti. C'è un coordinatore locale della clinica mobile che contatta appunto i rappresentanti dei territori e che organizza appunto poi le visite per quanto riguarda i servizi a livello locale. Prima delle visite ci sono anche degli incontri di promozione e di prevenzione particolare verso l'universo femminile. Questo progetto include anche, lo dicevo prima, un'attività di cliniche aperte che è rivolta appunto alle donne migranti in Israele dal Corno d'Africa che vivono in condizione di negazione di diritto in cui non viene riconosciuto nessuno status e quindi c'è uno sportello a cui si possono rivolgere a Tel Aviv nel quartiere di Jaffa in cui possono ricevere alcuni servizi. L'altro progetto, il secondo, avviato nel 2021 a prosecuzione del primo, il titolo è Azione integrata a sostegno del diritto alla salute in Palestina. I partner sono gli stessi, le attività che vengono svolte proseguono, sono sempre le cliniche mobili per le donne in Cisgiordania, sono poi l'attività di formazione di giovani medici palestinesi nel settore dell'area ostetrica e pediatrica, missioni per quanto riguarda professionisti sanitari toscani che però a causa di tutte le restrizioni dovute al Covid per ora non siamo riusciti a sviluppare, dotare alcune strutture di nuova strumentazione medica e di attrezzature sanitarie, formazione in Italia di medici e operatori sanitari palestinesi, l'equipaggiamento un formato di 3 centri di cura primaria nella striscia di Gaza e in fondo, e chiudo, un'attività di informazione e comunicazione appunto sulla situazione del diritto alla salute in Palestina, che è stata realizzata e si sta realizzando a livello internazionale con report, con comunicati e con campagne sui social media. Abbiamo fatto diversi report, abbiamo fatto anche degli incontri appunto con i comuni, e qui possono, come diceva anche Gary, svolgere un ruolo importante il comune di San Casciano, il comune di Sesso, e certamente non fanno attività prettamente sanitaria.
Su Radio Wombat siamo arrivati alle conclusioni del convegno e ascoltiamo adesso un breve stralcio dall'intervento finale dell'assessore che ha reso possibile questo convegno, Serena Spinelli. Buon ascolto.
Riparto da una considerazione politica, consentitemi, mi devo togliere un attimo la giacca istituzionale, ma le parole finali del dottor Tommasi, ma quella anche prima del dottor Tonini, il professor Tonini, fanno un po' pensare e capire che l'impossibilità è determinata sempre dalla volontà politica e dalla volontà delle scelte politiche che si mettono in campo. E questo fa sì che anche le narrazioni, ne parlavamo anche qualche giorno fa in un convegno, anche le narrazioni che si danno vengono più o meno fatte e svolte a seconda di quello che si vuole narrare, e riuscire a far emergere un confronto pacato, sereno, un confronto di verità, un confronto che porti fuori le ragioni e le difficoltà, ma non perché questo debba semplicemente significare il parteggiamento, no? Che poi è ciò che ci comporta di interromperle spesso le discussioni, fa sì che le narrazioni poi non consentono nemmeno il far venire fuori le realtà e le verità che ci stanno all'interno di ciò che è molto vicino a noi. Perché noi non vediamo ciò che non vogliamo vedere, ciò che non ci viene fatto vedere, e non vediamo spesso i riflessi che la non pace che è vicina a noi determina in termini anche di difficoltà per i nostri paesi. Nemmeno questo spesso è un elemento che porta a spingere la politica ad assumere decisioni che, le dico così, mettono al centro una parola sola, l'avete ripetuta in tutto il convegno, che sono i diritti delle persone in tutto il mondo. È chiaro che noi non ci possiamo pensare ad avere nemmeno, come dire, l'egocentrismo di essere promotori, no, del processo di pace, però un pezzo di strada la possiamo fare tutti, la possiamo compiere tutti, soprattutto provando a dire, a raccontare, a continuare a raccontare, a continuare a far riflettere in maniera competente, come avete fatto oggi voi con i vostri interventi, competenti, preparati, dettagliati, veri, narrare ciò che avviene nel mondo. Anche perché, lo diceva anche Gianluca Mengozzi, i nostri giovani sono spesso molto più interessati e io penso che una regione abbia il dovere di parlare anche ciò che gli avviene fuori da sé. Proprio perché questo è un elemento che consente a noi di parlare molto di noi stessi e di indirizzare anche le nostre politiche in una certa direzione, che è quella di provare a mettere i diritti delle persone al centro, comunque in qualunque azione politica facciamo. Oggi, dai vostri interventi, da tutti, sia da chi ci ha narrato la situazione internazionale, la situazione che si sta verificando nell'area palestinese, intorno al popolo palestinese, la sua negazione dei diritti, chi ha parlato di ciò che l'Europa potrebbe fare, e mi sovviene da dire che forse quella delineazione talvolta un po' banale del passaggio da un'Europa degli stati ad un'Europa dei popoli sarebbe davvero ciò che tutti noi, di cui tutti noi avremmo bisogno, anche in un dibattito tra europeisti e non europeisti, che diventa spesso sterile perché non mette al centro la possibilità invece che l'Europa possa svolgere un ruolo davvero di equilibrio nei conflitti del mondo, anche per la sua collocazione, per la sua cultura, per il suo modo, e che spesso non lo facciamo perché proprio appunto l'impossibilità è dettata dall'alta volontà politica che non ci fa essere Europa dei cittadini, ma fa Europa di tanti stati con visioni e con interessi chiaramente diversi e differenziati fra di sé. Sia dal ruolo che il Parlamento può svolgere, da svolto e può continuare a svolgere, perché non è neutrale il ruolo delle istituzioni, che è il ruolo che le istituzioni possono svolgere. Come pure il ruolo delle regioni come la nostra e naturalmente il ruolo importantissimo delle associazioni che oggi si sono rappresentate, hanno rappresentato il loro impegno e la loro visione di quella terra e di quel popolo. Io credo che a noi torni indietro un messaggio, che la Toscana sì, ha ragione. Paolo Milani, nel tempo abbiamo disperso gran parte della nostra capacità per tanti motivi e qui c'è Filippo Giabbani che è il mio dirigente, quindi tutti i giorni noi combattiamo, ci sono anche altri funzionari presenti e li ringrazio ancora, noi combattiamo naturalmente con la presenza o meno di quantitativi di risorse sufficienti a fare progettazione, però io credo che questo non possa essere l'elemento per il quale noi smettiamo di capire come riusciamo a continuare a lavorare con dei popoli che hanno bisogno della cooperazione internazionale in termini, soprattutto guardate oggi, di capacità di rendere visibile la difficoltà che stanno vivendo e continuano a vivere. Perché noi con l'oblio, con il mettere a non conoscenza ciò che avviene e discuterne spesso, tra chi invece continua a lavorare e non riuscire a rendere evidente fuori dalle nostre discussioni ciò che avviene molto vicino a noi è il meccanismo per il quale tutto quello che avviene continui esattamente ad avvenire nella stessa maniera che è una negazione importante dei diritti delle persone. E a continuare a tenere un'area del mondo in una realtà e di difficoltà che pur non vedendolo, però c'è e noi abbiamo il dovere di continuare a dire che c'è e a farlo emergere, a raccontarlo, a narrarlo nella maniera corretta. E quindi da noi viene una sollecitazione importante, viene una sollecitazione importante come Regione Toscana a provare a costruire insieme a tutti gli attori del sistema toscano. Io non sto concependo il tema della cooperazione internazionale per la Regione Toscana come un fiore all'occhiello di cui fregiarsi da parte dell'assessore o dell'assessorato. La cooperazione internazionale della Regione Toscana c'è ed esiste, se è in grado la Regione di mettere in rete e coordinare tutti gli attori che ci sono nel nostro territorio, perché può ottenere due effetti: un effetto moltiplicatore delle azioni che mettiamo in campo, un aumento delle competenze che possiamo mettere a disposizione di tutti noi, ma soprattutto può avere lo straordinario effetto di far sì che la cooperazione internazionale non si fermi ad aver fatto o non aver fatto un bando, ma sia patrimonio comune dei cittadini e delle cittadine della Toscana.
A seguito del seminario della regione abbiamo chiesto ad alcuni esponenti di Firenze per la Palestina di dirci le loro impressioni su tale iniziativa. Ecco il commento di Leonardo del cantiere sociale Camillo Cienfuegos di Campi Bisenzio.
Dunque, qualche valutazione su questa videoconferenza. Sicuramente è stato positivo che sia stata organizzata e sia stata organizzata in questa maniera, con vari momenti di approfondimento e di proposta teorico-pratica. È positivo il fatto che diciamo non ci fosse un tentativo di mettere a confronto le due posizioni in conflitto con la scusa del contraddittorio sempre necessario, come tante volte ci siamo sentiti ripetere a livello istituzionale. Per il resto ci sono stati molti difetti nella conferenza di oggi, se non riconducibili diciamo a due macro aspetti. Il primo è il cerchiobottismo, il paraculismo di alcuni personaggi, uno dei primi probabilmente il sindaco di Firenze, che ci fa tante parole anche difficilmente comprensibili, tipo sulla diplomazia delle città che non risponderebbero alla ragion di Stato. E se pensi a Gerusalemme ti risulta difficile capire quanto possa essere avulsa dal conflitto, diciamo, che riguarda anche lo Stato-Nazione, diciamo così. E poi ci ricordiamo di lui, voglio dire, a bello sorridente, a braccetto con Salvini e l'ambasciatore di Israele in Italia, ad inaugurare il consolato dell'amico Carrai, per cui insomma dare un colpo al cerchio e una alla botte vuol dire in ultima istanza vuol dire sostenere lo status quo e quindi sostenere di fatto l'entità sionista e lo Stato di Israele. L'altro grande difetto è stata la continua insistenza sulla soluzione a due stati, sugli accordi di Oslo e sulla necessità di riprendere questo processo di pace che, a nostro modo di vedere, non sta nella realtà delle cose, non tanto il processo di pace in sé quanto anche quello ovviamente, però sicuramente gli accordi di Oslo e la soluzione a due stati sono in questo momento, usando un eufemismo, in grandissima difficoltà, ma in Palestina, te lo dicono, sono sottoterra, insomma. E questo per vari tantissimi motivi che conosciamo, dall'aumento continuo delle colonie, appunto alla non esistenza, alla non contiguità territoriale dei territori, al muro, l'assedio di Gaza, eccetera, eccetera. Anche continuare a fossilizzarsi su questo di fatto porta al perdurare dello status quo che è in continuo peggioramento, peraltro, non è assolutamente, diciamo, stabile. Certi interventi sono stati ovviamente migliori e sono quelli chiaramente dell'associazionismo che fa solidarietà alla Palestina da tanti anni. Rispetto a quello che è stato detto, ecco cosa posso aggiungere. Colgo positivamente gli inviti diciamo, a considerare l'illegalizzazione di fatto di sei ONG, se non ricordo male, di palestinesi appunto che si occupano dei diritti umani accusate di essere terroriste. Pensiamo in ultima battuta, per fare un'osservazione, che sia necessario per noi, come militanti internazionalisti, cercare di combattere qui da noi, e di denunciare e di cercare di cancellare gli accordi, quelli che sono gli accordi accademici, economici e militari con Israele. Queste sono, le armi, creare una pressione popolare così forte che spinga il governo e le varie istituzioni a vari livelli a prendere delle posizioni forti contro Israele che molto al di là di essere assolutamente niente affatto l'unica democrazia del Medio Oriente, anzi è proprio l'unico Stato che insieme forse agli Stati Uniti se ne fotte completamente del
Adesso
diritto
ascolteremo il
internazionale.
commento di Edoardo Sodaro del CPA, Centro Popolare Autogestito a Firenze Sud.
Allora, credo che l'iniziativa promossa dalla Regione Toscana dia già un'indicazione importante per quanto riguarda la questione palestinese, perché si pone il tema di quale soluzione possa essere, anzi la ricerca di pace in Palestina. E credo che la ricerca di pace in Palestina abbia solo e soltanto una soluzione, quella di uno Stato e due popoli e la fine dell'occupazione. Detta così ovviamente pare semplice. Però l'impegno necessario è dovuto a essere indirizzato in quella soluzione. Credo che ormai le, che ne so, le prese di posizione a favore di due popoli, due stati, gli accordi di Oslo, tutto quello che c'è stato in passato rispetto a tenere in considerazione le posizioni di una parte e dell'altra siano ormai superate. Anche perché tra l'altro non si tratta più di tenere in considerazione le posizioni di una parte e dell'altra, perché gli accordi di Oslo hanno significato invece purtroppo il piegarsi dell'autorità nazionale palestinese verso i voleri di Israele e di chi sostiene Israele. Quindi credo che sia importante dirigere le iniziative di sostegno e di solidarietà verso la resistenza palestinese che si sta impegnando per mettere in discussione gli accordi di Oslo, per combattere l'occupazione di Israele e per arrivare a uno Stato appunto unico. Aggiungo che è importante anche rispetto alle vicende di questi giorni, abbiamo di fronte agli occhi quanto sta avvenendo rispetto all'insediamento di Sheikh al-Jarrah, con il tentativo sempre più accentuato da parte di Israele attraverso i coloni di espellere i palestinesi, per far sì che si arrivi a un insediamento di colonizzazione da parte di Israele, quindi senza più palestinesi presenti, che sono ormai diventati un impiccio per gli interessi israeliani, e dall'altra parte, sempre a proposito di questi giorni, credo sia da sostenere anche la protesta che sta andando avanti ormai da quasi 2 mesi, purtroppo nel silenzio pressoché totale, da parte dei detenuti palestinesi che sono nelle carceri israeliane, che sono tantissimi, e sono sottoposti a quell'aberrazione giuridica che è la detenzione amministrativa. Una detenzione amministrativa che viene fatta solo e soltanto allo scopo di bloccare i resistenti palestinesi, perché si può essere arrestati e detenuti senza alcuna prova, e la detenzione amministrativa può essere anche rinnovata senza che l'imputato o il sospettato, anzi più correttamente il sospettato, possa difendersi dalle accuse che non conosce nemmeno, anche perché spesso e volentieri le accuse appunto non vengono nemmeno presentate. E i detenuti palestinesi ormai appunto, come accennavo, da circa 2 mesi stanno attuando una forma di protesta molto interessante e molto importante, che è quella di non presenziare alle udienze che i tribunali per la detenzione amministrativa si riuniscono per comminare le pene ai palestinesi. Non si presentano perché non riconoscono che questo tipo di giudizio da parte degli israeliani possa avere alcun valore, anzi cercano con questa forma di mettere in discussione anche questo ruolo dell'occupazione. Detto questo, credo appunto che si debba continuare nella direzione che ho accennato. Grazie.
Ed ecco adesso cosa ci ha detto Mayra Evans, di Associazione di Amicizia Italo-Palestinese. Ho trovato molto incoraggiante l'introduzione dei lavori da parte delle due assessori, Serena Spinelli e Alessandra Nardini, nel nome di proposte e iniziative per la ricerca di una pace veramente possibile in Palestina. L'evento, a mio avviso, è stato moderato alla perfezione da Raffaele Crocco. Il quadro geopolitico della prima sessione è stato egregiamente presentato dall'ambasciatrice palestinese Habir Hode, puntando sull'occupazione che comporta ovviamente l'esproprio di case e villaggi, oltre alle risorse del territorio, l'acqua in primis, il tutto sempre in violazione del diritto internazionale. E questo alla luce e facendo eco anche alla recente dichiarazione di Amnesty International, che definisce Israele stato occupante tramite un sistema di vero e proprio apartheid. L'ambasciatrice accusa un regime basato sull'oppressione sistemica del popolo palestinese, che ha potuto perpetrarsi indisturbato, con impunità, grazie al silenzio della comunità internazionale, compresa l'Italia. Quindi, insomma, un appello all'intera comunità internazionale di prendere atto dello scenario che è in corso, ricordiamolo bene, dal 1948. Sono susseguiti vari relatori, autorevoli o meno. Spicca sicuramente il giornalista Umberto De Giovannangeli, esperto dell'area Medio Oriente, che ha puntato sui principali nodi da sciogliere, se vogliamo, quindi le ridotte risorse idriche, il diritto al ritorno, il muro di separazione che ricordiamo essere lungo 800 chilometri ma in costante costruzione giorno dopo giorno, tra la Cisgiordania e delle colonie che ormai costituiscono vere e proprie città, il tutto di nuovo nella totale illegalità. Fa riferimento agli scritti del compianto collega Robert Fisk, che ha contribuito a svelare certe verità nascoste, per esempio nella prima intifada e il massacro di Sabra e Shatila. Ci aggiorna sul numero crescente di colonie concentrate nella parte di Gerusalemme Est e in conclusione chiede una grande sfida verso lo Stato di Israele, con miti da sfatare riferitosi all'apartheid e con un ricordo della dichiarazione nella Knesset 2018 di Israele Stato ebraico, uno Stato che non può essere considerato uno Stato democratico, negando di fatto i diritti agli abitanti non ebraici. Crede nell'investimento sulla cultura, una cultura da basare sull'identità dell'altro. Reitera poi Luisa Morgantini i miti del sionismo, il diritto divino, il popolo scelto, facendo appello all'articolo 2 dei diritti umani. L'occupazione e la colonizzazione, sostiene la Morgantini, da parte di Israele, sono da pagare. Nominando iniziative del movimento BDS in Palestina in questi giorni, verso una soluzione di pace, e anche nominando una campagna europea che unisce i principali sindacati nel riconoscimento della Palestina come Stato e i suoi diritti negati, conclude, è nostra responsabilità. Nella seconda sessione spicca Erasmo Palazzotto come rappresentante della Camera dei Deputati, Gruppo per la Pace Medio Oriente. Palazzotto fa eco verso la comunità internazionale, che deve guardare, criticare e reagire. deve riconoscere i crimini perpetrati contro il popolo palestinese, specialmente riguardo le incursioni nella striscia di Gaza. Richiama il diritto di esistere della Palestina. Punta alle risoluzioni ONU violate senza denuncia e presa di posizione dalla comunità internazionale. Deplora l'impunità insostenibile, complice una campagna mediatica e politica. Ricorda le 6 ONG messe a bando come terroriste dallo Stato di Israele. Però, se non erro, anche Palazzotto fa riferimento a una soluzione a due Stati, la quale ormai è superata, come faranno altri due o più relatori dopo di lui, l'ONU. Danny Fay, per il Parlamento europeo, il quale ha nominato l'accordo di Abramo, un accordo che non ha nulla a che fare con la Palestina tranne al suo ulteriore danno. Ricordiamoci che quell'accordo è stato ideato, o comunque almeno spinto da Donald Trump, un accordo che è una follia a favore di Israele e dannoso per il destino dei palestinesi e del popolo sahrawi escluso dal Marocco. Pure il rappresentante diplomatico per l'Italia nominava una politica di due stati e peggio a mio parere facendo appello per la pace e la sicurezza per Israele, ricordiamo che i palestinesi sono privi di sicurezza, perfino i bambini, e facendo riferimento alla stabilità e terra per la Palestina. Facile da dire, ma le colonie in costante crescita come le mettiamo? Perfino a nominare Hamas come responsabile per la violenza dei territori. Questi commenti sanno della campagna mediatica e politica pro-Israele. Lodevole l'intervento di Eli Schlein, più vicino alla terza sessione, sulle iniziative tra le ONG palestinesi e diverse regioni italiane. I relatori della terza sessione, i rappresentanti delle varie ONG operative nella Toscana, hanno fatto un prezioso contributo che constata che senza i loro interventi la situazione in Palestina sarebbe ancora peggio. A livello locale, in tutta Italia, la Palestina è sostenuta quanto possibile. Quello che manca è però l'appoggio e il riconoscimento politico sia a livello nazionale del governo italiano, sia a livello internazionale, più l'applicazione del diritto internazionale sul territorio Israele-Palestina.
Ascoltiamo ora il commento di Paolo Bruscino, sempre dell'associazione Amicizia Italo-Palestinese.
E allora io mi sono iscritto come dovere a questo seminario che si è tenuto a Firenze, dove ha partecipato molte persone, tra cui naturalmente la Morgantini e poi l'ambasciatrice della Palestina in Italia, eccetera, eccetera, non mi ricordo il nome, e poi molti oratori, ciascuno dei quali ha detto quello che pensava su questa situazione che si è creata in gangrenita in Palestina, che ormai dura praticamente da un secolo. Però, come dire, è una situazione stagnante, che non è questo il modo con cui si può andare avanti pensando di porre delle situazioni concrete per sbloccare e perorare davvero concretamente la vita e la qualità dei palestinesi, siano quelli che siano in prigione, sia quelli della striscia di Gaza, sia quelli che tolgono tutti i giorni l'appartamento eccetera. E tantomeno nessuno ha sfiorato il problema ancora più violento, sia, come dicevo, dei prigionieri che sono in Palestina, anche particolarmente piccoli, dei ragazzini, ma anche degli omicidi regolarmente perpetrati a freddo nei confronti della popolazione palestinese, o non so se Jenin o l'altra città, insomma, hanno ucciso un ragazzo di 23 anni e un ragazzo di 17 anni, ma questo è, come dire, la goccia fa traboccare il vaso, questo non succede regolarmente. Allora, tornando alla relazione, questo seminario svolto a Firenze, sì, dal punto di vista formale può essere anche una cosa interessante, certo meglio che nulla, però queste non sono proposte, nessuno ha fatto proposte concrete con cui si può dire al governo israeliano e al governo italiano, beh, ne dico una per esempio. Allora, noi sappiamo ormai da anni che l'Italia partecipa concretamente con soldi nostri a ricostruzione in parte di quello che può fare, per le scuole palestinesi, il famoso muro di gomma, ma altre cose non mi ricordo. Comunque noi si spende dei soldi, non pochi, per migliorare le condizioni di vita dei palestinesi, credo anche quasi sicuramente anche a Gaza. Nonostante questo, che succede? Che quando si è finito il lavoro per i palestinesi, Israele, o con le buone o con le cattive, di solito con le cattive, distrugge regolarmente quello che è stato fatto. Quindi lo stesso rappresentante dell'ONU, come ho sentito le mie orecchie tant'anni fa in Palestina, mentre c'era anche la Morgantini, disse: ma voi dovete protestare confronto il governo israeliano, il quale prende anche in giro, cioè non si dà i soldi ai palestinesi per mettere a posto qualcosa, tipo una scuola o un poliambulatorio, e poi regolarmente Israele le butta giù e le distrugge. Quindi, e noi non sa nemmeno il coraggio politico di contestare, protestare e esigere che queste cose non vengano più fatte. Quindi evidentemente noi in questo modo, in modo quasi per paradosso, si perpetua la condizione anti-palestinese, quindi siamo israeliani, filo israeliani. Invece bisogna dire chiaramente che è un paese di fascisti, genocidi, che sono bugiardi e sono ipocriti e le fanno di tutti i colori, sbattendosi ampiamente. Allora, qual è il discorso concreto che potevano essere fatto? Beh, si cambia le soluzioni, si cambia lo statuto ONU o anche europeo, in cui non si può, se uno fa una delibera contro Israele, alzare il dito, mettere il veto e tutto si ferma. Si dice, si fa delle sanzioni a Israele indipendentemente dal fatto che l'America regolarmente dice di non farlo. Quindi se Israele è colpevole bisogna punirla. Io sono pacifista naturalmente, però bisogna punirla con sanzioni, non tanto e solo il BDS, ma anche in modo concreto. Però fino a che non si fa gli accordi scientifici, gli accordi militari, le esercitazioni, si va poco lontano. Purtroppo è che non c'è la sinistra e io sono stufo di questa situazione.
Per concludere, il commento di Filippo Fossati, già parlamentare di Articolo 1.
Ma chiediamoci cosa sono stati negli ultimi anni i rarissimi, peraltro, dibattiti, momenti di confronto promossi dalle istituzioni. Io ricordo soltanto o stanche ripetizioni di uno slogan carissimo come quello di due popoli, due stati, facendo riferimento all'attuazione degli accordi di Oslo, mentre gli accordi di Oslo venivano bellamente sabotati e quindi senza nessun effetto, una pausa retorica nel non far niente. Oppure, peggio, un doversi difendere come società civile impegnata a sostegno dei diritti del popolo palestinese dalle accuse di antisemitismo che entità internazionali varie, la parte peggiore del più retriva dell'ebraismo, voleva imporre nel dibattito pubblico. Quando discutono le istituzioni, noi siamo sul banco degli accusati, o di antisemitismo se semplicemente critichiamo la politica dei governi israeliani che continuano a intervenire come potenza coloniale nelle colonie, nei territori occupati, o addirittura terroristi se proponiamo un'azione di disobbedienza civile non violenta come il boicottaggio dei prodotti israeliani, soprattutto quelli prodotti nei territori occupati. Con queste premesse, il convegno seminario della regione sulla pace in Medio Oriente, la regione toscana, di qualche giorno fa è una piccola ma bella luce. Perché io ho assistito a 4 ore di dibattito in cui tutti gli interlocutori partivano da un punto, tutti, anche quelli più lontani come posizioni politiche, e cioè da un punto, e il punto era che lo status quo, i giorni che passano, stanno aggravando le condizioni materiali di vita dei palestinesi e stanno annullando la possibilità di un riconoscimento dei loro diritti umani, civili e politici. Questo è il punto, è il fallimento della ormai lunga storia, vicenda degli accordi di Oslo e l'impossibilità in questa fase, e il giorno dopo giorno nell'inerzia peggiora le cose, di andare alla soluzione dei due popoli, due stati. Quindi la necessità, anche questa detta da tutti, di, siccome questo è il punto, il convegno ha detto questo, il punto sono le condizioni di vita e i diritti dei palestinesi, la necessità quindi di riprendere un'azione. La Toscana dice qualcosa in più perché si è mantenuta una rete di ONG, di associazioni, di militanti, di attivisti, di consenso abbastanza largo, soprattutto nei giovani, per fare iniziative di partenariato, di sostegno, di cooperazione con i palestinesi nei territori occupati, fuori nel territorio di Israele, e quindi diciamo c'è un terreno rinnovato di impegno, con un punto politico che io ho sentito dire da tanti interventi, a partire da quello di Luisa Morgantini, insomma, è una delle persone che sa più di quello che parla quando parla di Palestina. C'è anche questa novità del smottamento del quadro politico palestinese, perché nasce ed è in campo una generazione di nuovi dirigenti, attivisti, persone, ragazzi soprattutto impegnati, che per esempio hanno vinto le elezioni amministrative come indipendenti dai vecchi partiti palestinesi nel 70% dei comuni della Palestina, della Cisgiordania e di Gaza, dove si è votato negli ultimi mesi, e che dà il senso, se si mette insieme a quella società civile indomita, diciamo, israeliana, che si è, come le sei ONG che si sono fatte bandire dal governo, ma hanno tutto il sostegno, in questo caso davvero anche dell'Europa e dell'Italia, che quindi noi dobbiamo continuare a interpellare, diciamo, a coinvolgere nelle proposte di azione in Palestina e in Israele. Ecco, queste forze giovani, diciamo così, sono anche l'interlocutore naturale, questo dobbiamo dire alle istituzioni, per le azioni che si fanno sul territorio, in campo, per le iniziative di pressione internazionale. Ci sono delle forze nuove che possono essere il fatto nuovo che aspettavamo e che cambia le cose.
Per la consueta rassegna musicale, in questa trasmissione avete ascoltato Bob Marley in Redemption Song. A seguire, Palestine Music of the Intifada del 1989 nella prima parte. Subito dopo, il trailer del film del 2002, Intervento Divino, un film di Elia Soleman, la quotidianità della popolazione palestinese in Israele. Dopo la seconda parte di Palestine Music of the Intifada, avete ascoltato Boubacar Traoré. La storia di Boubacar Traoré è stata spesso raccontata, è così edificante che però non si può resistere alla tentazione di ripeterla. È la storia di un cantante, chitarrista rocker, soprannominato Carcar, le cui canzoni, trasmesse alla radio, mai registrate in studio, ebbero un immenso successo nel Mali neo-indipendente negli anni 60. Dopodiché il cantante scomparì dalla circolazione per poi ritornare dopo 30 anni per una carriera internazionale, sotto forma di un commovente bluesman di Mandinka. La musica di Boubacar, infatti, mischia American blues, musica arabo-africana, con l'uso di pentatoniche tipiche dell'Africa occidentale, sotto l'influenza culturale dei Mandè. Prima di chiudere questa trasmissione, vi ricordiamo di firmare per l'iniziativa ICE, iniziativa dei cittadini europei e organizzazioni per i diritti umani che si stanno mobilitando in tutta l'Europa, perché l'UE, l'Unione Europea, vieti il commercio con gli insediamenti illegali. Ovviamente il riferimento è anche soprattutto alla Palestina. Trovate il link per sottoscrivere l'iniziativa sul blog di oggi. E con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento a mercoledì 9 marzo, sempre alle 17.30 su Radio Wombat. Inshallah!
Jump, jump, jump. No.